Ciao amici di SOS Coach, ben ritrovati qui nel mio salotto virtuale in cui ogni volta con l'aiuto di un ospite prestigioso e il racconto della sua storia di successo andiamo a scoprire come si costruisce davvero il successo, cioè qual è, come amo dire io, l'anatomia di una persona che riesce a realizzare i propri sogni. E allora amici, oggi ospitiamo la serie A dello sport più seguito in Italia, perché ospite qui a Storie di Ordinario Successo c'è Filippo Antonelli. Ciao Filippo, come stai?
Tutto bene, tu?
Benissimo, benissimo anch'io e molto felice di ospitarti qui nella mia rubrica. Senti Filippo.
Grazie Fabio.
Ottimo.
Sì, ci sono.
Io vorrei entrare subito nel vivo e vorrei che tu ci raccontassi, io ho solo dato un accenno, ho fatto solo intuire a chi ci sta ascoltando chi sei, ma vorrei che tu ci raccontassi qualcosa della tua carriera di calciatore professionista nella massima serie e poi ti farò qualche domanda sul percorso che ti ha permesso di arrivare fin qui. Ma ti lascio la parola per raccontare tu con la tua viva voce la tua storia.
Grazie Fabio, ti ringrazio vivamente per il campione, ma anche se io sono stato sicuramente un calciatore professionista che ha fatto 17 anni di carriera, però ho fatto delle apparizioni in Serie A e tanta Serie B, però quando ti riferisci a campioni ti devi riferire ad un livello davvero più elevato del mio, però ti ringrazio.
Sei una persona umile e questo ti fa sicuramente onore.
No, un dato di fatto. però vi posso dire che il mio percorso è iniziato veramente da subito, cioè ovviamente a 5-6 anni già andavo alla scuola calcio. È normale che dopo una brevissima prova di altri sport ho subito scelto quello perché era da subito quello che mi piaceva fare. Dopo ci sono stati degli anni in cui io ho iniziato a fare dei provini fino a quando a un certo punto ho fatto un provino con il Milan e sono venuto qui a Milano dove feci una partita un amichevole. E dopo successivamente questa partita, la cosa bella è che a distanza di un paio di mesi mi chiamarono per fare il mio primo torneo. Avevo 13 anni, feci un torneo col Milan a San Bonifacio, vicino Verona. E questo torneo, ti dico la verità, non è che, a parte una partita, non è che andò benissimo per me, ero troppo emozionato, mi sembrava una cosa troppo grande per me. Però da quel torneo ci fu una cosa stranissima che a distanza di qualche mese mi chiamò l'allenatore. Io giocavo in una squadra provinciale di Pescara, una squadra che si chiama Allenaiadi, mi chiamò il mio allenatore, diciamo quello che mi aveva cresciuto da quando avevo 5 anni, mi disse: guarda che c'è una squadra di Serie A che ti vuole.
E
io non, ma non è il Milan. Io rimasi così un po' senza parole e mi disse: guarda che dal prossimo anno vai a Torino.
Bellissimo.
E praticamente da lì con il Torino, e praticamente da lì è poi partita quella che è stata il mio primo passo verso quello che era il mio sogno, cioè diventare calciatore, anche se la strada da percorrere era ancora molto molto lunga, perché mi ricordo che sono stati forse quelli gli anni più difficili per me, perché comunque andare via a 14 anni, perché avevo appena compiuto 14 anni a luglio avevo fatto 14 anni, successivamente sono partito per Torino, quindi ho fatto fino ai 18 anni a Torino, e sono stati anni molto molto difficili perché ho dovuto abbandonare tutti i miei amici, tornavo a pescare tre volte all'anno, quindi solo nelle festività.
Ecco.
Insomma, sono stati, forse se io devo pensare ai momenti più duri,
ti vengono in mente quelli? Ti vengono in mente quelli dell'adolescenza, dei 14-18 anni?
Sì, perché lì mi sono veramente privato di un qualcosa che non sarebbe più tornato, perché poi l'amicizia, l'adolescenza, certe cose che magari vedo fare anche dai ragazzi, io sicuramente non le ho fatte, perché...
Giusto.
Da un ambiente da, io lo chiamavo dal paese dei balocchi, sono passato comunque a vivere in un convitto dove c'erano orari, dove c'erano comunque anche altri ragazzi che magari avevano, io stavo lì per un sogno, loro magari stavano lì per problematiche.
Ecco.
Per me quelli sono stati veramente dei momenti difficili. Devo dire un grazie particolare alla mia famiglia, perché fondamentalmente nei momenti di difficoltà i miei ci sono sempre stati e hanno in un qualche modo lasciato sempre a me la scelta. Mi ricordo ci sono stati dei momenti che ero in crisi e mio padre mi disse: se vuoi tornare basta che ce lo dici, ti veniamo a prendere, non c'è problema.
Bellissimo.
Dopo tornavo nella mia cameretta e comunque in qualche modo volevo continuare a stare lì, a inseguire un qualcosa che non era certo.
Giusto.
Qualcosa che non era certo, questo era... Però dopo piano piano le strade si sono aperte e casualmente sono rientrato ai 18 anni in uno scambio che hanno fatto con un giocatore più grande. Sono andato a giocare nel Monza, dove io praticamente a Monza mi sono rincontrato con mia sorella che viveva a Milano, che era andata su,
ecco.
Era andata su a Milano per studiare.
Ecco, perfetto. Quindi posso già capire che in qualche modo tu mi stai dicendo che quel gioco che noi vediamo dal divano, si diceva un tempo alla domenica, ormai tutta la settimana, no? Però in realtà a farlo di lavoro è tutt'altro che un gioco, è un lavoro, è un impegno, è allenamento. E guarda, e tra l'altro proprio su questo io vorrei farti una domanda per approfondire. Mi vuoi raccontare e far capire anche a chi ci sta seguendo quante ore si allena un atleta professionista, un calciatore professionista?
Guarda, lasciando perdere, diciamo, il periodo delle preparazioni, dove comunque hai un mese e mezzo di allenamenti doppi, mattina e pomeriggio, quindi... dove la fatica veramente si fa sentire a livello fisico. Io credo che l'allenamento di per sé di un calciatore in quantità non è poi tantissimo, perché comunque tu ti alleni due ore e mezza al giorno, ci sono dei giorni che fai doppio, ma quello che è comunque logorante è il fatto di farlo tutti i giorni. Cioè tu, è una metodologia che comunque in un qualche modo logora il fisico, e quindi devi avere delle abitudini, devi mangiare certe cose, devi essere devi curare il particolare per fare il professionista. E questo comunque, anche se una giornata è fatta di 24 ore, comunque e si può pensare che due ore sono poche, però c'è tutto un lavoro dietro che comunque non ti permette di fare altro, ecco.
Cioè, quindi praticamente
non puoi lavorare e fare il calciatore.
Ecco, ecco. Quindi praticamente, Filippo, la vita di un atleta in realtà non si limita a quelle due ore di lavoro, diciamo di allenamento quotidiane, ma si riporta in uno stile di vita in cui praticamente va a condizionare il tuo modo di mangiare, il tuo modo probabilmente anche proprio di vivere il tempo libero, chiamiamolo così.
Sì, ti posso fare un esempio. Io
sì.
Quando mi allenavo, non so, iniziava la settimana, allora la mattina ti svegli presto, fai colazione, magari c'hai un dolore, allora vai dal fisioterapista, stai un'ora al fisioterapista, vai in palestra, fai dello stretching, poi torni a casa a mezzogiorno, 11:30 devi mangiare perché alle 2:30 ti alleni, arrivi alle 5:30, magari c'hai un altro dolore, vai dal fisioterapista, fai la terapia, fai insomma.
La giornata gira intorno, gira praticamente intorno a questo sogno, insomma, mi sembra di capire.
Sì, gira tutto intorno al benessere del fisico, perché poi dopo, quando vai in campo, devi star bene, e la prima cosa devi star bene fisicamente, perché altrimenti la mente ne risente.
Ecco Filippo, effettivamente questa è una domanda che hai detto una cosa che mi ha stimolato, una domanda che mi incuriosisce molto. Quanto conta la condizione mentale sulla prestazione di un atleta? Io, tu sai che sono un allenatore mentale, che seguo tanti sportivi, ma mi piacerebbe farlo raccontare a te e domandare a te quanto conta appunto la condizione mentale sulla prestazione.
Non ti posso dire il 100%, ma secondo me un buon 70%, 70-80% conta.
Ecco.
Perché la condizione mentale, un atleta viaggia di pari passo con quella che è la condizione atletica. Ecco. Io faccio sempre l'esempio di un... che noi siamo come dei serbatoi, no? Gli atleti sono come dei serbatoi. Se noi lo riempiamo questo serbatoio, ma lo riempiamo troppo, ci mettiamo troppe cose, dopo c'è il rischio che questo serbatoio
il motore si ingolfa
e non va bene. Quindi andare in over allenamento, in over pensiero, io lo chiamo andare troppo con
sovraccaricarsi di pensieri.
Sì, io devo dire, questa è una cosa fondamentale per un atleta, cercare di stare sempre a un livello dove non rischia di incepparsi, ecco.
Giusto, molto interessante.
Questa è la cosa fondamentale ed è la cosa più difficile. Ci possono essere tanti fattori, però io credo che un atleta debba fare anche un percorso mentale, sicuramente.
Sono ovviamente d'accordo con te e lo sono, perché ovviamente ho scelto questo mestiere, seguo degli atleti e vedo proprio il cambiamento enorme. Hai detto bene, sono d'accordo con quel 70-80%, un cambiamento enorme delle prestazioni e dei risultati. Senti Filippo, ti faccio ancora un paio di domande. Io sono curioso di sapere, perché ne ho così un'immagine approssimativa, ma tu sei sicuramente più in grado di me di darmi una visione, di dare una visione anche a chi ci segue, di quanti sono gli iscritti, da ragazzi, da bambini, nelle scuole calcio, e quanti poi diventano davvero, riescono davvero a fare di lavoro questo sport, insomma.
Guarda, a parte che comunque veramente credo che ci siano, non so, adesso non ti so fare un numero, però veramente
certo.
Tanti, perché io ho tanti ex compagni che lo fanno, ci sono tantissime scuole calcio, tantissime società che effettuano la scuola calcio, e quindi quando si dice che uno su 1000 ce la fa, penso che sia proprio quella
la percentuale
esatta, perché comunque, a parte che adesso le scuole calcio magari sono diventate anche un business, quindi
sì.
O comunque il fatto che non si giochi più nei cortili, comunque i bambini vengono iscritti, ecco, alla scuola calcio, alla scuola di basket, alla scuola, quindi è difficile
quantificare.
Se già mi parli di un livello un po' più alto, ti posso dire magari già sulle primavere, quando arrivi ad essere già a un livello importante, ti posso dire che forse uno singolo giocatore o una primavera forse diventa calciatore.
Anche lì la percentuale è bassa. Bene, questo mi sembrava ancora molto interessante e molto importante da dire, per appunto sempre andare a sottolineare quanto davvero realizzare un sogno è effettivamente questione di impegno. Ma guarda, voglio lasciare a te anche qui la conclusione per dire dal punto di vista di un atleta, quale messaggio possiamo lasciare a chi ci sta ascoltando ha un sogno. E lascio veramente a te la parola per chiudere con un tuo messaggio.
Guarda, i sogni vanno di pari passo con le passioni. Cioè, se hai la passione per una cosa, riesci a sopportare qualsiasi cosa. Questo credo che sia il mio credo, e lo è stato per tutti gli anni che sono stato calciatore, dove tra alti e bassi ho superato molte difficoltà. Questo credo che sia l'unico veramente motivo per cui uno deve insistere a prescindere da qualsiasi cosa, ecco. E deve farsi sempre delle domande, chiedersi sempre se ne vale la pena e se la sua passione va oltre qualsiasi limite.
Quindi praticamente le prove sono un modo di rimettere un po' in discussione la propria passione, controllare se è una passione profonda, e a quel punto, se uno sente che c'è davvero, insistere, ripartire, rialzarsi e andare avanti. Mi sembra di capire un po' questo, no?
Non puoi diventare calciatore o qualsiasi altra cosa se non passi attraverso delle prove, assolutamente.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. E con questo direi che possiamo chiudere questa bellissima intervista a Filippo Antonelli, che io ringrazio ancora, e grazie, mando un saluto a tutti gli amici di OS Coach da Flavio Folle, e con Filippo Antonelli vi rimando alla prossima puntata. Ciao!
Ciao Flavio, ciao!